Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di La musica e le sue storie con David Checchi e Silvia Terribili. Tutti i primi lunedì del mese su Radio Salto dalle 20 alle 21. Ascoltateci in diretta o on demand sul sito www.salto.nl. Potete anche contattarci in diretta al numero 020 788 4304. La musica e le sue storie è una produzione di Radio Onda Italiana Amsterdam. Buon ascolto! Buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è la quinta puntata della musica e le sue storie con David Checchi. Buonasera David.
Buonasera Silvia, bentrovata e bentrovati a tutti i nostri radioascoltatori sia in FM che in etere e online. Sono le 20 e un minuto prima dallo studio 4 di Salto After Amsterdam. Noi siamo pronti, prontissimi.
E gli ospiti di questa sera saranno una mitica band.
Eh sì, stasera entreremo nel ramo dei poeti maledetti dal punto di vista musicale. Questa sera parliamo dei Doors. Infatti oggi non a caso e per una coincidenza, credo anche bella, da vivere insieme, il 3 luglio del 1971 muore a Parigi in circostanze ancora da chiarire Jim Morrison, leader indiscusso di The Doors. I Doors sono stati un gruppo musicale rock statunitense fondato a Venice Beach nel 1965 da Jim Morrison, Robbie Krieger, Ray Manzarek e John Densmore, batterista, e si sono sciolti definitivamente nel 1973, 2 anni dopo la morte di Jim Morrison, avvenuta il 3 luglio del 1971, di cui poc'anzi parlavamo, anche se non sono mancate diverse reunion degli anni seguenti. I Doors hanno venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Il complesso fu fondato nell'estate del 1965 a Venice Beach in California a seguito dell'incontro da Jim Morrison e Ray Manzarek, entrambi studenti della Ookla School of Theatre, Film and Television dell'Università della California. Morrison aveva ricevuto una tiepida accoglienza verso il suo cortometraggio per la tesi di laurea, soprattutto per il poco professionale montaggio tecnico. La pellicola si ruppe più volte. Fu disgustato da tale incompressione, al punto da nemmeno presentarsi per il ritiro del diploma di laurea. Passeggiando lungo la spiaggia di Venice nel luglio del 65, appunto, Morrison incontrò Manzarek. I testi delle canzoni dei Doors, la maggior parte di Morrison, coltissimo, intellettuale, vorace divoratore di libri delle più disparate epoche e tematiche, sono influenzati dagli scritti del già citato Aldous Huxley. Influenze sulla poetica dei Doors sono rintracciabili nel pensiero di Friedrich Nietzsche, nell'antropologia della letteratura antica, romantica, simbolista, surrealista, moderna e nella cultura classica e del mito in genere. E a seguire possiamo dire che dopo che i Doors hanno venduto più di 100 milioni di dischi e riuscirono dal 1967 in poi avere dato alle stampe il loro primo album, The Doors appunto. L'album si rivelò un vero capolavoro, raggiungendo la seconda posizione nella classifica di Billboard, secondo solo a Sgt. Pepper Lonely Hearts Club dei Beatles, mentre Light My Fire il 29 luglio del 1967 raggiunse la prima posizione in quella dei singoli, restandoci per 3 settimane. Iniziamo quindi la nostra scaletta di stasera appunto tornando nel 1967. Light My Fire, The Doors.
True. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. The time you wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. We'll be right back.
hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
Jim, detto Morrison, ma in realtà James Douglas Morrison, nacque a Melbourne l'8 dicembre del 1943 e morì appunto il 3 luglio del 1971. Un cantautore e poeta statunitense. Fu il leader carismatico e frontman della band statunitense The Doors dal 1965 al 1971. Per la sua indole irrequieta, le sue poesie e canzoni, il timbro vocale e l'imprevedibile presenza scenica e le drammatiche circostanze che circondano la sua vita e la prematura morte, Morrison è considerato dai critici musicali e dai fan come uno dei più influenti e iconici frontman della storia del rock. Cavalcando la rivoluzione culturale degli anni 60, fu tra i maggior cantanti del rock psichedelico. Impetuoso profeta della libertà e poeta maledetto, è ricordato come una delle figure di maggior potere seduttivo della storia della musica e uno dei massimi simboli dell'inquietudine giovanile. Nel 2008 Morrison fu posizionato al 47° posto della lista dei 100 migliori cantanti, secondo Rolling Stone, e l'anno successivo al 22° posto della classifica dei 50 più grandi cantanti del rock, stilata dalla rivista britannica Classic Rock. Ma ora andiamo a celebrare appunto il suo talento poetico che lo rende unico nel suo genere con una poesia declamata da Silvia Terribili dal titolo La donna lucertola di Jim Morrison.
Donna lucertola. Donna lucertola, con i tuoi occhi d'insetto, con la tua selvaggia sorpresa, calda figlia del silenzio, veleno. Volgi le spalle con un sussulto di gemente saggezza. Gli occhi ciechi, senza palpito, dietro ai muri sorgono nuove storie e svegliano sbadigliando e piagnucolando la bizzarra alba dei sogni. Cani dormono distesi. Il lupo ulula. Una creatura sopravvive alla guerra. Una foresta, un fruscio di parole mozzate, soffocante fiume.
You know the day destroys the night, night divides the day. Chased our pleasures here, dug our treasures there.
29 luglio 1967 la canzone Light My Fire raggiunse il primo posto della classifica di Billboard, sancendo definitivamente l'ingresso dei Doors nell'Olimpo del rock. Il 17 settembre si esibirono all'Ed Sullivan Show, popolarissima trasmissione televisiva statunitense. Tuttavia a Morrison venne chiesto di censurare la parola heiter contenuta nel testo di Light My Fire. Girl, we could get more heiter. Ragazza, non possiamo sballarci di più. Height, nello slang giovanile, indica lo sballo per droga o alcol, sostituendola con better. I Doors sembrano acconsentire, ma durante la diretta Jim, infastidito dal tentativo di censurare, la pronunciò ugualmente. I Doors verranno quindi banditi per sempre dallo show. E questo, cara Silvia, prende proprio il carattere di ribelle, di poeta maledetto di Morrison nella poesia, e voglio farti i complimenti della tua recita di La donna lucertola. E in questa situazione dove oggi noi stiamo festeggiando un compleanno parallelo alla morte, della stessa ricorrenza oggi di Jim Morrison, voglio ricordare che oggi è il compleanno del mio caro amico Paolo e voglio dargli tanti 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 auguri immensi, e questa puntata te la voglio dedicare con tutto il cuore. Poi, sempre dai Doors, partiamo con il terzo pezzo in scaletta e adesso cedo lo scettro a Silvia in console.
Strange Days.
La settimana di Pasqua, fuori Palm Beach Springs, Jim Morrison insieme al team di Feast on Friends, Paul Ferrara alla regia, Baby Hill al sonoro e Frank Lee Sheldon nel ruolo di curatore, filmano su pellicola a colori da 35 mm il film diretto da Jim Morrison. Il film racconta il vagabondaggio assassino di un autostoppista che dal deserto si dirige a Los Angeles. Purtroppo il film non verrà mai ultimato e di conseguenza pubblicato ufficialmente, anche se all'epoca venne proiettato in molti film festival e riscosse ottime recensioni. La versione del film che veniva proiettata all'epoca è della durata complessiva di 52 minuti, anche se esistono moltissime scene tagliate che non compaiono nella versione originale. Immediatamente dopo, tuttavia, prende il via la parabola discendente, dovuta soprattutto alla dipendenza di Morrison dall'alcol, che prese ad influenzare non poco le registrazioni, se non addirittura le esibizioni dal vivo. Il culmine fu raggiunto al concerto dei Doors, che tennero a Miami il 1° marzo del 1969, quando Jim Morrison fu accusato di aver assunto atteggiamenti osceni. Sia i Doors che il tecnico Vincent Traynor hanno sempre smentito l'accaduto, affermando che quella sera erano tutti vicini a Morrison e nulla accadde. Lo stesso Jim Morrison ha sempre sostenuto la sua innocenza. Infatti, nonostante durante quel concerto non siano scattate almeno 430 fotografie, nessuna di esse mostra Morrison in atteggiamenti osceni. La giovinezza di Jim Morrison, specialmente negli anni dell'adolescenza, si rivelò un ragazzino sveglio e intelligente. Tuttavia, a partire dall'estate del 1960, il suo amore si fece più cupo e trasgressivo, il suo look più trasandato. Nel maggio del 1961 non si presentò neppure alla cerimonia della consegna dei diplomi, mandando il padre su tutte le furie. E di conseguenza fu rimandato, sempre nel settembre dello stesso anno, a vivere dai nonni paterni, a Clearwater, per fargli frequentare lo Junior College di St. Petersburg. Ma il suo rendimento scolastico calò sensibilmente e egli diventò un habitué del Contemporary Arts Coffee House and Gallery, noto ritrovo di artisti locali di genere beatnik. Nel 1962, mentre la famiglia si era poco trasferita a Phoenix in Arizona, Jim si iscrive invece all'Università Statale della Florida di Tallahassee, accontentando e accentuando un po' anche la madre e comunque accentuando i suoi atteggiamenti scontrosi e quindi rivoluzionari. Il prossimo brano in scaletta alla console, Silvia Terribile.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're we'll be right back.
primi giorni del loro trasferimento a Parigi, Jim Morrison e la sua compagna alloggiarono all'hotel Giorgio V vicino agli Champs-Élysées, per poi trasferirsi nell'alloggio di un'amica, la modella Elisabeth Lavivrière, al terzo piano di una palazzina di Beaux Arts del XIX secolo, al numero 17 de Rue de Beautrelis, nel quartiere di Saint-Paul-la-Marais. Nelle prime settimane Jim scrisse innumerevoli appunti, poesie e vari scritti, sia in casa sia esplorando le vie circostanti, lungo Senna, Quai des Célestins, Île Saint-Louis, Île de la Cité, Place de la Vosges. Ai primi di aprile 1971 Jim cominciò ad accusare crisi d'asma e problemi di respirazione, arrivando anche a tossire sangue mentre le sue condizioni si aggravavano lentamente per l'abuso di alcol e per il fumo. Su consiglio dei medici, Morrison decise di fare un viaggio ai climi tropicali più salubri e partì con Pam per un breve viaggio in Marocco, Casablanca, Tanger e Marrakech. I due ritornarono a Parigi il 3 maggio, alloggiando all'Hotel Rue des Beaux-Arts, lo stesso albergo dove morì Oscar Wilde. Due settimane dopo tornarono a stabilirsi nella casa di Rue La Beatrice, anche se durante il giorno facevano vite pressoché separate. Mentre Pam girovagava cercando eroina nei salotti parigini insieme a una vecchia conoscenza che era anche il suo pusher, il ricco Jean de Pretieu, soprannominato il Conte, Jim invece girava per locali e bar, tra cui lo storico Caffè de Fleurs. Il 28 giugno Pam e Gina, un loro amico, allora compagno di Verdun, fecero una breve gita a 20 km a nord di Parigi. Secondo la versione ufficiale, dichiarò Pam che quella sera uscì con Jets per vedere il film Notte senza fine in cinema lì vicino. Poi entrambi rientrarono circa all'una di notte. A notte fonda del 3 luglio, forse alle 3 o forse alle 4, Pam si svegliò, sentendo Jim rantolare e vomitare. Egli rifiutò di chiamare un medico e decise invece di farsi un bagno caldo. Pam tornò a dormire per poi risvegliarsi brevemente poco dopo, senza che Jim fosse ritornato a letto. Alle 8 circa Pam si alzò dal letto per recarsi in bagno, dove scoprì il corpo esamine e livido di Jim ancora immerso nell'acqua della vasca. E ora continuiamo con Silvia Terribili con una poesia proprio in memoria di quel che accadde quella sera. Silvia, a te.
Se solo potessi, se solo potessi sentire il suono dei passeri e sentire l'infanzia trascinarmi indietro di nuovo, se solo potessi sentirmi trascinare indietro di nuovo e sentirmi abbracciato dalla realtà, io morirei. Morirei felice.
Da sola e sconvolta, non parlando ancora bene il francese, Pam raccontò quindi di aver chiamato l'amico de Breteuil, che in quel momento era con Alain René, il quale a sua volta chiese l'intervento dei vigili del fuoco in Rue de Beautrelis. Questi arrivarono alle 9:24 di mattina e il pompiere Alain Raison tentò inutilmente di rianimare il musicista. Alle 9:45 giunse anche l'ispettore di polizia Jacques Manchet, mentre alle 11 circa arrivò il medico legale Max Vasile, che dopo un frettoloso esame del cadavere dichiarò la morte del cantante per infarto e relativo arresto cardiaco. Il vigile del fuoco Raison dichiarò invece, in successiva intervista, che il medico legale arrivò molte ore dopo, praticamente nel tardo pomeriggio. Musica, The Doors.
Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. For you and I. Mm-hmm.
Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made?
A settembre del 1968 i Doors partirono per un lungo tour europeo che toccò Londra, la Germania, la Danimarca e i Paesi Bassi in Amsterdam. Morrison, a causa dell'enorme quantità di alcol assunto, svenne sul palco e la band fu costretta a esibirsi senza di lui. Il 7 novembre, tornati negli Stati Uniti, due giorni dopo l'elezione presidenziale di Richard Nixon, i Doors vennero accusati di aver fomentato disordini al Coliseum di Phoenix e le autorità locali li diffidarono per sempre dal ritornare. Il 24 gennaio 1969 i Doors fecero registrare il tutto esaurito al Madison Square Garden di New York, esibizione questa che andò liscia. Il primo marzo del 1969 si esibirono al Dinner Key Auditorium di Miami, ma Jim arrivò in ritardo e ubriaco. Il concerto degenerò in una spaventosa sommossa del pubblico, sobillato da un monologo sovversivo offensivo del frontman. Nella stessa esibizione il cantante fu altresì accusato di aver mostrato i genitali in pubblico, ma non esistono, come ne abbiamo parlato già prima, fotografie che comprovino tale gesto. Per questi comportamenti Jim fu processato e condannato il 20 settembre 1978, ma soltanto per capi di imputazione minori, come quelli per atti contrari alla morale, per il reato di bestemmia in loco pubblico. Fu invece prosciolto dall'accusa di ubriachezza molesta e dal reato di oscenità. Questo episodio suscitò grande scalpore e decretò di fatto l'inizio del declino dei Doors, e numerose date successive furono annullate. I capi di imputazione di questo incidente decaddero soltanto 41 anni dopo, nel 2010, scusate, per grazia postuma concessa dal governatore della Florida Charlie Crist. Il declino inizia all'inizio del 1970. I Doors riuscirono a fissare 4 concerti di grande successo al Felt Forum di New York, un impianto di piccole dimensioni all'interno del Madison Square Garden. A febbraio venne pubblicato l'album Morrison Hotel, contenente la celebre Rod Hard Blues. Tuttavia, in primavera lo stato di Jim peggiorò, sia dal punto di vista fisico che da quello di vista mentale. L'uso di droghe allucinogene, miste soprattutto a superalcolici. Nel 1970 Morrison, che nel frattempo aveva cambiato look facendosi crescere la barba, partecipò a una cerimonia hand fasting dove sposò con rito neopagano Patricia Kennelly, anche se probabilmente non la considerò molto seriamente, come la stessa Kennelly dichiarò successivamente in un'intervista. Si pensa che le effettive proporzioni di questa relazione siano state ingigantite dalla stessa Kennelly. La relazione storica più costante e duratura del cantante fu invece quella con Pamela, detta Pam, morta nell'aprile del 1974, definita dallo stesso Jim la compagna cosmica. Egli la citerà come unica erede nel testamento e Pamela lo seguì fino alla fine del suo esilio parigino, anche se morirà anche lei, quasi sicuramente a causa di un'overdose soltanto 3 anni dopo. E il loro inno d'amore nel periodo più bello, maturo della loro relazione fu questa Roadhouse Blues.
Tonight.
vorrei scusarmi con tutti i nostri amici radioascoltatori perché ho elencato che durante il processo che subì Jim Morrison, dove venne condannato, ho citato il 20 settembre del 1978, ma in realtà non era il 78, ma era bensì il 1970. Silvia, cosa dire piuttosto dei Doors e di quello che hanno conquistato dal punto di vista di onorificenze e lavoro svolto dal punto di vista studio e musicale?
Sì, beh, vorrei innanzitutto ricordare chi erano i musicisti della band FIS: Jim Morrison voce e armonica, Robbie Krieger alla chitarra, Ray Manzarek tastiere, tastiera basso, voci, John Densmore alla batteria e percussioni. E poi vorrei ricordare gli album in studio, che sono ben 9. Quindi abbiamo 1967 The Doors, 1967 Strange Days, poi c'è nel 68 Waiting for the Sun, e nel 69 abbiamo The Soft Parade, e nel 1970 Morrison Hotel, nel 1971 LA Woman e anche Other Voices, e poi postumi nel 1972 Full Circle e nel 1978 An American Prayer. I premi e riconoscimenti sono anche tantissimi, hanno iniziato nel 1994, sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame e poi hanno ricevuto da Rolling Stones, sono stati posizionati nella lista dei 100 migliori artisti di sempre, hanno ricevuto premio Grammy alla carriera, Riders on the Storm è stata inserita nella Grammy Hall of Fame nella categoria rock, e la lista dei 500 migliori album include 3 album dei Doors. Nel 2015 la Library of Congress ha selezionato The Doors per l'inclusione nel National Recording Registry in base al suo significato culturale, artistico o storico. Nel 2016 i Doors hanno ricevuto un Grammy Award in Favorite Reissues and Compilation per l'album dal vivo London Fog 1966.
Tra i suoi soprannomi si possono ricordare Mr. Mojo Reason, che è l'anagramma del suo nome, peraltro ripetuto come un mantra nella parte finale della canzone L.A. Woman, oppure anche Re Lucertola, da un verso appunto della poesia che ha appena recitato poc'anzi Silvia, la celebrazione della lucertola. I am the Lizard King, I can do anything, parte della quale appare del brano Don't Touch the Heart, contenuto nell'album Waiting for the Sun. Per i suoi eccessi Morrison fu anche paragonato a una sorta di moderno Dioniso e l'antica errante divinità greca dell'ebbrezza, del delirio e della liberazione dei sensi. Il giorno 11 novembre 1969, infine, Morrison fu incarcerato per qualche giorno per un acceso diverbio con l'amico Tom Baker durante la partenza di un volo diretto a Phoenix, ancora con l'accusa di ubriachezza e condotta molesta. Al processo dell'aprile del 1978 entrambi gli imputati, ha detto ancora 78, e il mio amico Marco Key direbbe se è andato ancora liscio, entrambi gli imputati verranno appunto assolti dopo questo processo. E continuiamo con la musica dei Doors in scaletta. E che cosa ci proponi in console ora, Silvia? Qual è il titolo di questo brano?
Questa è la mitica Riders on the Storm.
The Doors.
Chiaramente inizia con la tempesta, eh?
Thrown. like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long
di Jim Morrison, avvenuta all'età di 27 anni, va così ad aggiungere l'artista al cosiddetto Club 27, che indica gli artisti deceduti all'età di 27 anni, che comprende artisti come Brian Jones, nato il 28 febbraio del 42 e morto il 3 luglio del 1969, molto strana questa coincidenza, lo stesso giorno che morì appunto Jim Morrison, Jimi Hendrix, nato a Seattle nel 1942 e morto a settembre del 1970 a Londra, Janis Joplin, nata il 19 gennaio del 43 e morta a Los Angeles il 4 ottobre del 70, Kurt Cobain dei Nirvana, nato nel 1967 e morta a Seattle il 5 aprile del 1994, e Amy Winehouse, nata a Londra il 14 settembre 83 e morta a Londra il 23 luglio 2011. The Doors, Lay Hey Woman.
Special bulletin. Rock music fans all over the world are in mourning today. Jim Morrison, lead singer of The Doors, was found dead in his Paris apartment this morning. French authorities attribute the cause of death to a heart attack. Morrison was
voglio ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che ci seguite in FM sui 99.4, su AM, modulazione di frequenza sul canale 99 e sul cable FM di Amsterdam al canale 111, i concerti di luglio che ci aspettano nei prossimi giorni. Lana Del Rey è domani e suona lo Ziggo Dome alle 21. Poi ci sono gli Iron Maiden l'11 di luglio 2023, appunto, sempre in Amsterdam. Ci sono i Guns N' Roses nello stesso giorno, pensate, in Amsterdam. Ci saranno i Coldplay che invece suoneranno il 15, 16, 18 e hanno aggiunto un'altra data il 19 luglio. E per finire Ozier il 19 luglio e sempre in Amsterdam in Arena.
Your hair is burning, hills are filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway.
Stiamo quasi per siamo quasi agli sgoccioli della puntata, di questa quinta puntata con ospiti. Questa sera era la band dei Doors. Vi diamo l'appuntamento tra il prossimo mese e vi salutiamo.
Sì, sì, esattamente. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori collegati in etere su FM e via cavolo in tutta Europa e worldwide. Un saluto dalla notte blu di Amsterdam, ma un caro saluto al nostro zoccolo duro degli amici di Marco Chia, ad Adamo, a Iuri, a tutti gli amici dei Castelli Romani. Vi voglio bene e tanti auguri ancora, Paolo. Buonanotte a tutti.
Grazie e ciao a tutti. Alla prossima. Avete ascoltato La musica e le sue storie con David Checchi e Silvia Terribili. Tutti i primi lunedì del mese su Radio Salto dalle 20 alle 21. E in diretta o on demand sul sito www.salto.nl. La musica e le sue storie. Alla prossima puntata!